direttamente da Radiofonica.
Siamo sui due ostrichi interviews.
Cos'è la dodicesima puntata?
Sì. Quanta?
La dodicesima.
Addirittura.
La undicesima, sì.
Ah, quindicesima, no?
No, no, undicesima, dodicesima, qualcosa del genere.
Wow.
Vabbè, annunciamo subito il nostro ospite, che stasera è importantissimo.
Come ti chiama, che non me lo ricordo?
Non ti ricordi mai il nome degli ospiti.
Non ho preso gli appunti, ho dimenticato dentro la borsa.
Stefano, vai, prendili pure, prendili pure. Comunque è Stefano Mini di Mindsheets.
Stefano Mini, bravo. Stefano, me lo ricordavo.
Che possiamo definirla come uno dei più importanti blog di crescita personale in Italia, insieme a Efficacemente. E ci illustrerà un po' le sue tecniche su vari argomenti, varie tematiche. Che io mi sono appuntato, ovviamente ho una marea di domande per lui. Tra un po' lo sentirete, comunque lo chiameremo su Skype. Lui ci parlerà di crescita personale, di sonno, di studio, di come risparmiare. E poi speriamo ci racconti
come
molti...
Come risparmiare anche.
Sì, anche come risparmiare. Ci racconterà molti aneddoti della sua vita che io sono entusiasta. Cioè,
tra l'altro lui non sta in Italia. Lui sta in Inghilterra, ho visto.
Adesso sta in Inghilterra?
In Inghilterra, sì. Non so dove, però sta in Inghilterra.
Io non lo so, beh, lui comunque è di Brescia, vabbè, ci faremo raccontare tutto di lui dopo, insomma.
Tra l'altro stasera gioca anche il Borussia Finkbrau.
Fantastico.
Sì. La super squadra che noi stiamo tifando e speriamo che vada in Serie C.
In Champions League, sì.
E sta lottando per la salvezza.
Tanto, sicuramente dato che non ci ascoltano, io voglio fargli una proposta, perché anch'io ho una scuola di calcio a 7, come ben sappiamo, no?
Ma non è così bella come il Borussia Finkbrau.
Non è così figa, però è iperforte, quindi se prima o poi vorranno fare una sfida contro di noi, la possiamo organizzare tranquillamente.
Bravo, dovresti.
Sì, un gemellaggio magari, no? Qualcosa di entusiasmante.
I giocatori partono un po' dall'altra parte.
Comunque, diciamo le due novità della settimana. La prima è che tu sei un 24enne.
Cazzo, ok, sì.
Hai compiuto gli anni la settimana scorsa.
Non ricordare.
No, ma devo ricordarti. Ti devo ricordare che stai invecchiando, gli anni passano anche per te, vecchio.
Non dovrebbero, io sono mortale.
È immortale, poi... ottimo. E poi l'altra è che abbiamo siglato un accordo con la pagina di Facebook La Vetrina, che ci permetterà di...
Ma che è sta vetrina?
È praticamente una pagina che cerca... È un progetto molto ambizioso, secondo me. Io spero che si realizzi, ovviamente adesso siamo anche da vicino coinvolti nel progetto. Praticamente è una pagina dove un gruppo di... non saprei come definirle, anche come osservatori della realtà o come comunque gente che vuole promuovere qualcosa, cerca di promuovere idee o cose che comunque gli sono piaciute. E noi dal nostro canto promuoveremo la nostra idea, che è quella di The Ostrich Interviews, nella quale ovviamente agiamo intervistando la gente che ci piace, che ci interessa.
Certo. Speriamo bene. Non la sapevo questa cosa, bella. Tipo 5 minuti fa neanche così bene.
Però ho improvvisato da Dio adesso, dai.
Hai visto? Bravo.
Ma quindi insomma dobbiamo cercare di essere molto bravi stasera, perché
si ascoltano tutti. Sai che la vetrina non sa tipo da nome, tipo 100 vetrine, capito?
No, però la vetrina cos'è? La vetrina ti espone qualcosa,
però, sì,
no? Un concetto.
Effettivamente ha senso, però.
Salutiamo Gianmarco, che è il creatore, l'ideatore di questa cosa, no?
E salutiamo anche Nicola Piro.
E salutiamo Nicola Piro come ogni sacra puntata.
E poi rintervisteremo sicuramente a febbraio, penso.
Certo.
Che uscirà il nuovo gioco che sta facendo, che si chiama...
Super Botte Bamba Turbo volume 2. Comunque sì, stasera siamo un attimo improvvisati ed affarati, che siamo arrivati tardi perché l'autobus non ci ha portati nel posto sperato. Quindi siamo arrivati, diciamo, da 8 minuti, 9 minuti.
Anche, sì.
E sono già 5 minuti che facciamo una puntata, quindi siamo dei tori.
Sì, sono sfigati. Ma l'hai visto il trailer di Star Wars?
Sì. Speravo mi dicessi ancora Jurassic Park.
No, Jurassic Park l'ho visto l'altra volta.
No, sì, l'ho visto.
L'hai visto? Però quello uscirà a giugno.
A giugno, sì, ma minchia. Cioè, raga, non potete farci trailer e farci sperare. Poi secondo me sarà una cazzata questa.
Esatto, stavo per dire la stessa cosa. Per me sembra un po' una cazzata. Poi c'è sto Nigga. Non c'è mai visto Nigga in Star Wars. Almeno, che non è il generale. Ah. Il generale, quello che è il ventriloquo, che è quello che comanda la nave, il vecchio. Io parlo di vecchi Star Wars, ti parlo.
No, beh, c'era uno che aveva uno Jedi. Quello che ha spara viola o verde, non mi ricordo, giallo, non mi ricordo.
Anche era amico di. di cosa? Tanto,
lo diciamo, ecco,
di Harrison Ford era Nidda.
Ah sì, sì, il pilota, no, è, sì, è vero.
Sì, non mi ricordo che cos'era, però...
Vabbè, insomma, gli appassionati di Star Wars, se ci vogliono scrivere in diretta, possono. Ah, ricordiamo tutti che sul nostro profilo di Skype siamo contattabili per fare domande al, al nostro ospite, che fra un po' sentiremo.
Sì.
La stavolta la musica ti piace, vero?
Sì, allora, per forza, finalmente. Finalmente ho scelto qualcosa che mi piace.
Sì, ha detto, bisogna fare qualcosa di buono. No, mi sono impegnato, eh. Cioè tutti, cioè...
tutto il pomeriggio sarebbe tirare la musica.
No, no, il mattino.
Al mattino. Ma fa freddo al mattino.
Hai visto? È iniziato il freddo adesso. Ma le luci di Natale ti piacciono?
Sì?
Le luci di Natale, le luminarie.
Ah, quello in centro a Perugia?
Sì.
Ah, carino, hanno messo l'albero alla fine.
Sì.
Non in centro, davanti alla coppa. Carino, moderno.
Io direi su questo di chiamare il nostro ospite intanto, va bene?
Sì, sì, sì.
Che questa qua è una canzone di PES.
Di
PES. Pronto?
Pronto.
Ciao Stefano.
Ciao, ciao. Stefano.
Ci senti? Perché abbiamo dei problemi.
Sì, io sento bene, voi mi sentite?
Sì, noi ti sentiamo. Abbiamo un attimo dei problemi con l'audio, la musica. Aspetta che vediamo di risolvere. No. Vabbè. Cercheremo di risolvere in qualche modo, ma non... Vabbè, fa lo stesso. Sempre in contatto in PC, sono sempre in diretta. Ciao Stefano, quindi. Ti volevo chiedere... Ci senti?
Sì, sì, io sento benissimo.
Perfetto. Ti volevamo chiedere, come la classica prima domanda di The Hostage Interviews, chi sei, se vuoi presentarti, insomma. Come ti presenteresti tu?
Allora, io ogni sei mesi cambio la mia presentazione, sono molto indeciso su questa domanda. Comunque, ci provo. Allora, sono Stefano Mini e... sono laureato in economia, mi sono laureato nel 2012, ho 25 anni e da quando ho finito di studiare ho vissuto un anno negli Stati Uniti e ho avuto questa idea di aprire questo sito internet, questo blog di crescita personale che è cresciuto negli anni, l'ho aperto ancora nel 2010, è cresciuto da allora ed è diventato uno dei punti di riferimento in Italia del settore. Sono molto felice di questo e adesso è diventato anche il mio lavoro. Niente, come persona io sono uno a cui piace l'avventura, mi piace molto scoprire nuove cose, provare nuove esperienze, nuove emozioni. Credo che questo sia il modo migliore un po' di vivere la gioventù di 25 anni.
Da quando hai cominciato a fare questo blog?
Ha iniziato nel 2010, così per passione, perché avevo un po' di tempo libero fra un esame e l'altro, ho detto mi piace scrivere e inizio a scrivere, e da lì è iniziato tutto, è iniziato a crescere e così via.
Beh, è fantastico, noi lo seguiamo da allora. Io mi ricordo che il primo articolo che ho visto era quello sul sonno polifasico, ma adesso non voglio approfondire, te lo chiederò dopo perché sono molto curioso della tua esperienza a riguardo.
Antico.
Sì, sì.
Era lui?
Sì, era lui.
Ah, volevi mandare te, infatti, tanto tempo fa.
Vabbè, dai, approfondiamo subito. Allora, sì. Per rompere il ghiaccio. Cioè, noi abbiamo letto questo articolo del sonno polifasico, che tu magari dopo ci spieghi com'è, anzi, spiegaci subito cos'è e se effettivamente l'hai messo in pratica.
Sì, il sonno polifasico è una gran figata, anzitutto, ed è un sistema per dormire di meno. Il metodo più leggero di sonno polifasico permette di dormire 6 ore circa, mentre quello più hardcore ti fa dormire 2 ore ogni 24, quindi 2 ore al giorno.
Ma l'hai applicato tu?
L'ho applicato per diversi mesi, ho anche passato l'esame di diritto commerciale studiando solo di notte.
Figata. Però cioè, ci stavi dicendo che appunto no, dormire cioè è una figata perché è un casino di tempo libero. Perché ovviamente sì. Hai 22 ore se usi il metodo più hard. Però bisogna essere molto rigidi nel dormire, cioè nel dormire nei giusti momenti, giusto?
Esatto, il problema del sonno polifasico, che non è semplicemente un modo per dormire meno, ma è un completo cambio dello stile di vita. Nel sonno polifasico più hardcore, difficile che ho fatto io, che si chiama Uberman, bisogna dormire per 20 minuti ogni 4 ore, per un totale di 2 ore al giorno e 6 riposi. E non si può sgarrare neanche di un'ora, quindi con 4 ore fra un riposo e un altro significa che uscire a prendere la pizza con gli amici e poi andare al cinema diventa un grosso problema. Per cui sì, è efficace come sistema, io l'ho usato per diversi mesi, però ecco, comporta anche i suoi sacrifici.
Oh, puoi sempre dormire 20 minuti al cinema però.
Sì, volendo sì, è un po' complesso, però si può fare.
Però insomma, come ci hai insegnato tu, quando bisogna dormire bisogna avere delle determinanti particolari, in un determinato ambiente, senza rumori.
Esatto. Sarebbe meglio, anche perché nel sonno polifagico non c'è spazio per dire sonnecchio, poi mi addormento, poi risonnecchio. No, tutto deve essere fase REM pura, altrimenti dopo circa 2-3 giorni uno è per terra in coma.
Certo.
Ma tu quanto ci hai impiegato ad abituarti comunque?
Io ci ho messo, anzitutto io non sono andato diritto all'Uberman, ma sono passato prima all'Everyman, che è una sorta di così via di mezzo che permette di dormire 4 ore e 30 ogni 24, e mi sono abituato a quello in circa 3 settimane, poi sono passato a Uberman per un paio di mesi se non sbaglio.
Io ti dico la verità, lo volevamo provare, ma io avevo il terrore che, a parte la vita sociale che va a puttane, perché oggettivamente
c'è poco da fare.
E poi anche il fatto, io avevo, non so, avevo il terrore che facendolo avrei perso i capelli, non so perché, non te lo so spiegare, però avevo questo terrore.
Oddio, io i capelli li sto perdendo, non so se sia il sonno polifasico.
Ah, ok, beh, allora evitiamo, io lo eviterò perché davvero ho una fobia su questo argomento.
Io so che quelli siano tutti destinati a perdere.
Sì, purtroppo.
Quando l'ho provato io sono riuscito il primo giorno a dormire solo 20 minuti, facendo questa cosa ogni 20 minuti, ma poi no, mi pare che era un'altra fase, dormivi tipo 4 ore, poi dormivi anche il pomeriggio un paio di ore, mi pare.
Sì, penso che fosse il metodo Everyman, no?
Solo che poi il pomeriggio ho dormito tipo 9 ore invece di dormire quelle 2 ore, quindi ho lasciato perdere.
All'inizio capita. Comunque, per chi vuole provare il polifagico non c'è nessuna conseguenza a lungo termine. Proprio se va male, il peggio che può succedere è
a un
certo punto plam, mi addormento sul colpo.
Ma okay. Ti è capitato? Sì?
Un sacco di volte. Anche un paio di episodi di sonnambulismo leggero.
Wow.
Ma tutte cose molto interessanti, perché alla fine arrivando a questi estremi, a questi limiti, ho capito molto di più su cos'è in realtà il sonno e di come funziona il riposo.
Ma tipo?
tipo proprio sul sonnambulismo che sono arrivato a capire osservandomi che almeno nella mia situazione, poi esistono altri tipi di sonnambulismo, non è un essere addormentato quanto un più essere sveglio, ma con la parte del cervello che regola la memoria staccata, per cui faccio qualcosa però poi non me lo ricordo.
Ah, ok.
E adesso come dormi? Quanto dormi?
Adesso dormo circa 7 ore in monofasico, quindi di notte, oppure faccio un 6 ore di notte più una mezz'oretta dopo pranzo. Mm. Per cui sono tornato a ritmi più normali, che però mi lasciano più flessibilità, insomma, di dire esco, vado, mi alzo prima, mi alzo dopo.
Certo, certo.
Vabbè, quindi non so se... chiudendo l'argomento sonno, che poi ne abbiamo altri molto molto divertenti da affrontare. Vuoi dirci le cose che secondo te sono indispensabili riguardo a questo argomento, che comunque è una tematica che tu, da quello che ho capito, ritieni fondamentale?
Il sonno, dici?
Sì.
Beh, secondo me è molto importante anzitutto informarsi e non credersi dei supereroi, perché uno dei problemi, anzi forse il problema peggiore che c'è nel sonno è che ti fa calare tantissimo le prestazioni se non stai attento, solo che tu non te ne accorgi, per cui funzioni magari al 70% ma credi di essere al 100%. Questo succede spesso nelle persone che dicono magari io devo dormire solo 5 ore e mezza, 6 ore a notte e non ho problemi, in realtà stanno andando in seconda con una ruota sgonfia, perché... Per cui ecco, l'importante è non affidarsi solo alle sensazioni del proprio corpo, ma sapere quanto si può dormire. Se una persona vuole dormire in monofasico, per cui senza fare riposini, deve dormire almeno quelle 7 ore. Ci sono rari casi in cui bisogna dormire di meno, ma 7 ore è comunque uno standard minimo. E un'altra cosa, secondo me, avere un essere regolari e soprattutto svegliarsi presto, perché molti dei problemi di sonno moderni, quei piccoli problemi di sonno del tipo vado a dormire però non riesco ad addormentarmi per un'ora, oppure dopo pranzo mi viene il colpo di sonno e sono in catalessi fino alle 5 di pomeriggio.
I nostri problemi.
Ho scoperto e ho imparato che se mi sveglio presto, prima dell'alba, questi problemi dopo una settimana, 10 giorni, completamente spariscono. Quindi io mi alzo ormai alle 6:40 tutti i giorni e il mio metabolismo si è adattato, il mio ciclo circadiano ha detto ok, mi devo alzare alle 6:40 e prendendo tutta la luce della mattina riesco a stare sveglio fino a sera, finché non devo andare a dormire.
E quindi vai a dormire verso mezzanotte a sto punto, se fai più o meno 7 ore?
Sì, verso le 11:30.
Ah, ok. Vabbè.
E poi io volevo farti una domanda, che un po' c'entra anche il sogno polifasico, ma questa che ho visto anche negli altri tematiche affrontate nel blog, che questo... diciamo ossessione fra virgolette del risparmio del tempo, di massimizzazione del tempo, cioè perché questa cosa?
Perché io vengo dall'economia, io ho studiato economia dove c'è il concetto di massimizzazione dell'utilizzo del capitale, quindi su varie scelte alternative investo il mio capitale dove so che avrò il ritorno maggiore, e ho applicato questa teoria anche nella crescita personale, nella gestione del tempo. Però ecco, voglio chiarire che gestione del tempo e massimizzazione dell'efficacia del tempo, appunto, non significa andare come un treno da quando mi sveglio a quando vado a dormire, cercando di minimizzare gli sprechi di tempo e mangiando un panino mentre lavoro alla veloce. No, non significa questo, perché quello dopo un po', secondo me, diventa... insostenibile. Significa dire ok, io voglio studiare quelle 5 ore al giorno, 6 ore al giorno, quello che è, però in queste 6 ore voglio massimizzare le informazioni che apprendo. Questo è già un modo per ottimizzare il tempo, quindi, oppure ottimizzazione del tempo significa anche fare un'analisi di quella che è la mia giornata e vedere quali sono quelle attività che mi stanno prendendo troppo tempo. Ad esempio, una cosa molto comune che leggo quando faccio fare questo esperimento magari a qualche lettore, che le persone mi dicono: cavolo, ma io sto spendendo 2 ore e mezza al giorno su Facebook. Allora dico: beh, tu invece di 2 ore e mezza fai mezz'ora al giorno su Facebook e già guadagnato 2 ore al giorno, che sono 14 ore a settimana, e non sono poche.
Certo.
Per cui a volte l'ottimizzare il tempo non è così una cosa così fuori dal mondo, basta solo ridurre gli sprechi su Facebook e altre cose.
Ma vabbè, cambiando proprio argomento brutalmente, cioè questa qua è una domanda che dobbiamo farti, cioè com'è che un giorno ti sei detto: beh, da oggi cambio? E magari, cioè, perché magari chi ti ha convinto ad aprire un blog?
Ma io non ci metto molto a prendere queste decisioni. Per dire, io racconto una piccola storia personale. A inizio gennaio 2014 ho provato per la prima volta ad andare con i cani da slitta a fare sled dog, che è una cosa molto rara in Italia. Sono andato, l'ho provato, mi è piaciuto, ho detto: wow, chiedo al capo: non è che avete dei corsi un po' più lunghi? Dicono: sì, abbiamo dei corsi di 6 giorni. Vado a fare il corso di 6 giorni in questa fattoria in Trentino, che avevano cani da slitta, lama, maialini, un po' di roba.
I lama anche.
Anche i lama, uno Pazzesco. Degli unici allevamenti italiani, wow. Quindi non di Bolzano, che hanno i lama.
Wow.
Roba un po' strana, sì, per cui mi sono trovato subito bene.
Wow, sì, infatti.
Al secondo giorno del mio corso di 6 giorni ho detto: ma mi piace, non è che posso restare, ma ho detto: se vuoi sì, e sono rimasto per tipo 8 mesi.
Ah, così.
Così, una decisione improvvisa. Io sono molto prono a prendere queste decisioni improvvise, infatti ho rinunciato a pianificare a lungo termine il futuro.
Ed è una cosa che consigli? O questa qua è proprio una caratteristica tua personale, quella della pianificazione non a lungo termine?
Ma bisogna un pochino, dipende dalle persone. Ci sono persone che pianificano più a lungo termine, persone che sono più emotive. Io ho trovato un giusto punto di mezzo in queste cose. Sono molto emotivo, faccio quello che mi piace. Io faccio sempre quello che mi rende felice. Però, ecco, senza rinunciare al lungo termine, perché dopo 8 mesi di cani da slitta mi sono detto: beh, io se continuo a stare qui non so se avrò un lavoro l'anno prossimo, quindi purtroppo sono dovuto tornare a casa e continuare a lavorare, per cui sì, prendere decisioni impulsive, però senza rovinarmi il futuro.
Ma hai raggiunto dei traguardi alla fine con questi cani da slitta? Non so come funziona la cosa.
Di gare non ne ho fatte. Oh. Il mio traguardo era semplicemente essere felice. Secondo me non c'è bisogno di complicarsi troppo la vita su chi siamo, cosa facciamo, dove andiamo, qual è il nostro scopo, lo scopo della persona. Secondo me è essere felice.
Okay,
per cui
sì.
Io...
uno scopo molto valido.
Molto valido, molto semplice, si può anche dire. Per cui se qualcosa mi rende felice lo faccio. In quel momento la cosa che mi rendeva più felice in assoluto era stare con i cani da slitta, e ci sono restato. Semplice.
Ok, direi di fare la prima pausa. Facciamo la prima pausa e poi andiamo con argomenti più pesanti. Va bene, mettiamo un po' di musica.
Ok.
torniamo
alla realtà.
Lasciamo un attimo i Justice e torniamo alla realtà. Va bene, quindi direi, questa qua è una domanda che ti voglio fare, che mi ero scritto. Dato che il tuo blog, comunque, come abbiamo detto anche prima, è stato aperto nel 2010, ti capita che rileggendo magari qualche articolo pensi, ma che cazzate ho scritto? Magari questo è dovuto al fatto che sei cambiato, comunque in quattro anni tante cose si fanno e tu, da quello che si capisce, ne hai fatte tantissime.
Il che cazzo ho scritto non me lo sono mai chiesto, okay. Perché comunque, insomma, prima di scrivere un articolo faccio le mie ricerche e vengono molti dalla mia esperienza personale. Per cui gli argomenti, anche se sono cambiati nel tempo leggermente, sono comunque d'accordo con il me stesso di 4 anni fa. Invece quello che mi trovo a dire abbastanza spesso è come cazzo l'ho scritto, nel senso che quando ho iniziato a scrivere ero una pippa a scrivere come scrittore. Pensavo di essere bravo e poi ho capito che in realtà no proprio. Adesso sono migliorato, se sono bravo...
Ma a me piace come scrivere, sinceramente. Cioè,
ma grazie.
È efficace e facile da leggere, non è che dici oddio...
È leggero.
Sì, è leggero, non è astruso, ecco.
È quello in cui secondo me sono migliorato molto, più che nella grande poesia, nell'uso di termini strani e troppo lunghi, nella semplicità e nell'immediatezza della comunicazione rispetto ai blocchi di testo che facevo nel 2010. In quello penso di essere migliorato molto.
Guarda, questa è una campagna che noi stiamo affrontando, tipo analizzando comunque vari campi, no? Questa trasmissione intervistiamo, come capite, insomma, intervistiamo personaggi che ci interessano. E ci stiamo accorgendo che comunque la strada è quella della semplicità. Cioè, ormai le cose difficili difficilmente riescono a essere assorbite. Che poi magari possono anche essere molto valide, ma sono difficilmente assorbibili. Almeno da quello che la nostra esperienza, da quello che un po' abbiamo capito negli ultimi mesi.
Sì, sono d'accordo. Perché semplice non significa che deve essere di bassa qualità.
No, infatti.
Semplice e comprensibile da tutti può anche essere uno studio di alta qualità, non si esclude una vicenda.
Assolutamente.
Va bene, parlando di crescita personale, ti direi di chiedere subito la regola aurea. Ce la vuoi descrivere, come l'hai trovata, come l'hai pensata, se la applichi, insomma tutto a riguardo.
Allora, anzitutto la regola aurea, per chi non la conosce, è una regola che ho creato sul mio blog, di cui ho parlato nel mio blog, che dice che nel proprio tempo libero, per ogni ora che si dedica a imparare qualcosa o comunque a studiare qualcosa, a fare qualcosa di teorico, bisogna passare almeno 30 minuti ad applicare quella cosa, a farlo in maniera pratica. E l'ho trovata un pochino a caso, andando avanti con la mia vita negli anni. Ho dato sempre più importanza alla pratica più che alla teoria. Infatti ho anche scritto un articolo recentemente che spiega come io leggo pochi libri, perché quando, dopo che ho finito di leggere un libro, magari di crescita personale o che contiene alcune tecniche, prima di passare al successivo voglio applicare tutte quelle tecniche e vedere come possono migliorarmi, come possono aiutarmi a migliorare la vita. E la regola aurea è proprio il culmine di questa mia ricerca verso una vita più pratica, che non sia solo assimilazione di nozioni teoriche, ma di pratica, appunto, di fare qualcosa di concreto, che secondo me è la base poi per migliorarsi, ok, come persona, ma anche per migliorarsi nel lavoro. Quindi non so qual è la facoltà più diffusa nella vostra università.
Beh, il nostro fiore all'occhiello è medicina. Infatti io faccio economia, il mio amico, cioè Francesco, fa agraria. Però medicina è il nostro fiore all'occhiello, diciamo.
Ecco, esempio perfetto. Un medico, se studia sui libri, non mi fido a farlo operare la mia gamba, per dire. Se dice, ma non ti preoccupare, io ho studiato 10 anni, non ho mai aperto una persona, però ho studiato. Io non mi fiderei. perché l'esperienza pratica è più importante della teorica. Certo, la teoria è una base, ma senza esperienza pratica la teoria è inutile, ed è quello che voglio spiegare, il concetto che voglio dare con la regola aurea.
Cioè, poi, ma non c'entra un po' niente, però diciamo, ma perché secondo te in Italia l'istruzione è molto più teorica invece che pratica rispetto agli altri paesi europei, dove la pratica si comincia anche dal primo anno di università?
Oppure rispetto anche all'America, che certo, è completamente pratica quella.
Oddio, qui andiamo sul campo delle opinioni, perché anche io posso dare solo un'opinione. Secondo me il sistema di istruzione in Italia è molto legato alla classicità, per cui all'epoca classica e ai secoli precedenti. Infatti non si è molto evoluta la scuola italiana nell'ultimo secolo, diciamo, più o meno è rimasta lì, per una storia di tradizione e di storia, appunto, e di cultura italiana che è molto legata alla tradizione. Per cui tutte queste nuove ricerche pedagogiche, tutte queste nuove ricerche su come funziona l'apprendimento, che hanno portato l'enfasi più sulla pratica invece che sulla teoria, sono state recepite un po' più lentamente in Italia. Questa è la mia opinione.
Ok, sicuramente è un'analisi, secondo me, appropriata, ecco. E vabbè, ci stiamo battendo anche per cercare di cambiare cose, ma penso che sia quasi impossibile.
Magari con il tempo,
sì, anche le stesse lezioni frontali, anche tu che hai fatto economia, io sto studiando economia, non è che siano proprio il... cioè si potrebbe fare cose migliori, secondo me.
Sì, sicuramente... cioè ci sono larghi spazi di miglioramento. Comunque ho visto uno studio per la prima volta non così pessimista qualche settimana fa sulla scuola italiana, e nei test internazionali a quanto pare, pur essendo indietro rispetto al top dell'Europa, è più o meno al livello degli Stati Uniti.
No, è incoraggiante. Cioè, o è incoraggiante per noi o è scoraggiante per gli Stati Uniti, non lo so. Infatti, bisogna vedere una delle due facce della situazione.
Ecco, poi c'è da considerare che una ricerca non fa scienza, perché ricerca singola non dice niente, bisogna poi vedere tutte le altre 200 cosa dicono. Però almeno una ricerca
è il primo punto.
È un inizio.
Sì. Ma io ho letto un articolo del 2012 nel quale dice 5 buoni motivi per credere in un futuro straordinario. Oggi che siamo nel 2014, pensi le stesse cose? Hai cambiato idea?
Penso le stesse cose, assolutamente. Nonostante la crisi, che comunque c'è, si fa sentire soprattutto in Italia, ma questo è un altro argomento, sono convinto che l'umanità, che il mondo nel suo insieme, stia continuando a migliorare. Gli indicatori statistici, io sono un grande fan della statistica, ci dimostrano che ci sono pochissime guerre adesso nel mondo, c'è la fame nel mondo sta diminuendo tantissimo in percentuale rispetto alla popolazione, i paesi in via di sviluppo si stanno sviluppando molto rapidamente, tranne pochissimi casi isolati. E sì, non è un mondo perfetto e secondo me non lo sarà mai. Comunque sono molto ottimista sul fatto che in futuro le cose andranno solo migliorando.
Sì, dipende, come scrivevi anche tu, dipende molto dai messaggi che ci mandano. In verità, cioè noi abbiamo tutto, però ci dicono che dobbiamo volere di più, e questo è il problema fondamentalmente, o sbaglio?
Ci dicono che dobbiamo volere di più perché è tutto marketing alla fine. Se la barilla non verrà mai a dirti guarda, a te non serve altra pasta, stai tranquillo, ti dirà sempre no, prendi altra pasta, perché è il loro lavoro comprare pasta. Quello è uno. E secondo, perché ormai ci sono uno stuolo di ricerche che dimostrano che per proprio programmazione ancestrale, per evoluzione, il cervello umano è programmato per ascoltare le cattive notizie invece scartare le buone, perché all'epoca, quando le persone dovevano proteggersi dagli attacchi dei giaguari, le storie negative, quelle che ti lasciavano paura e timore, erano quelle che ti salvavano la vita, perché magari era una storia di come il tuo amico era scappato dal leone, che è una storia abbastanza negativa, però ti rimane in mente perché serve per la sopravvivenza. E anche oggi le notizie negative sono quelle che vengono recepite meglio, quelle che vengono ascoltate di più, quindi quelle che fanno più audience. E quindi i telegiornali ci tengono a mandare tutte le tragedie del mondo sul telegiornale perché fanno molti più ascolti.
Grande, grande, era questo che speravo, aneddoti come questo, grande, grande, grazie, davvero, grazie.
Prego.
Vabbè, allora proprio per concludere l'argomento crescita personale, ci puoi dire i must della crescita personale che assolutamente dobbiamo sapere, che i nostri ascoltatori assolutamente devono sapere e magari eseguire, imparare.
Dici come concetti, sì, o come libri?
No, come concetti più che altro, qualche, se vuoi sintetizzarne qualcuno, insomma, dei tuoi preferiti.
Allora, la crescita personale io la definisco in modo molto pratico come fa il mio amico e collega Andrea Giulio Dori di efficacemente.com, un ottimo blog, che la definisce buon senso applicato. Alla fine la crescita personale significa prendere le esperienze della propria vita e imparare da esse. E magari col mio blog cerco, tramite le mie esperienze, di aiutare anche le altre persone. Alla fine penso sia questo il succo della crescita personale. Quindi un concetto che proprio voglio comunicare è quello: ragazzi, voi imparate dalle vostre esperienze, che sembra molto banale come cosa, ma è una cosa che in pochi fanno, in pochi si siedono veramente e dicono: ok, cos'è che mi ha insegnato questa esperienza e come la posso usare per migliorare poi in futuro? È un concetto banale che però viene sorvolato dalla maggior parte delle persone, quindi questo è uno. Un altro concetto è quello della regola aurea, che secondo me è molto importante, ossia non accumulare conoscenza teorica ma fare pratica. Il fare pratica di qualsiasi cosa ti venga in mente è una delle cose più importanti, secondo me, per migliorare sempre di più come persona, sia nella sfera privata, certo, ma anche nella sfera lavorativa. Infatti il datore, ad esempio, chiede molta esperienza pratica nel curriculum, per dire.
Certo, poi c'è anche una cosa, soprattutto ho letto una ricerca una volta che dice che se anche tu leggi, praticamente leggi, non lo so, un libro, qualsiasi cosa, il cervello reagisce in modo come se tu la stessi vivendo veramente la situazione.
Sì, esatto.
Come?
Sì, è proprio così.
In certo senso questo va un po' a favore, in teoria, della parte teorica, appunto. Anche se, diciamo, leggere un manuale non crede che il cervello possa reagire in modo di esperienza di vita, ecco.
Sì. Sicuramente non dico che la teoria sia inutile, perché soprattutto per certe cose, se voglio fare l'ingegnere, la teoria sotto mi serve, e comunque leggere esempi di altre persone che studiano cose del genere è utile, però la pratica è su un altro livello, è proprio una categoria a sé, tanto è più efficace della teoria.
E le esperienze che più ti hanno caratterizzato e formato, quindi quali sono?
Allora, le esperienze all'estero, direi. La prima, in Lettonia, è stata...
Però aspetta, fermati un secondo, perché sei andato in Lettonia?
In effetti dovrei spiegarlo. Sono andato in Lettonia a studiare per 6 mesi in Erasmus. Ho detto, perché andare in Spagna quando posso andare in Lettonia, ad esempio?
Penso che sia un'idea molto comune, no? Quella di andare
sì,
in Lettonia.
Infatti, so che ho l'empatia di molte persone in questo momento.
Sì.
No, io sono fatto così, mi piace il freddo, mi piace fare quello che gli altri non fanno, per scoprire cosa c'è di nuovo, per andare oltre la zona di comfort, e soprattutto non mi piacciono molto i posti turistici, per cui Ibiza, Londra, Parigi, sì, belli, però troppi turisti per i miei gusti. Per cui sono andato in Lettonia e lì ho capito per la prima volta che il mondo è più grande dell'Italia, perché non ero mai andato seriamente all'estero. Ho detto, cavolo, ma il mondo è grande, tanto. E da lì mi è presa la passione per il viaggio e ho scoperto molte cose, perché andando all'estero e vivendo all'estero impari una cultura e un sistema di pensiero molto diverso, per cui a un certo punto ci pensi e dici, cazzo, ma allora forse la mia cultura, il mio sistema di vita, l'italiana, non è per forza il migliore, non è per forza l'unico accettabile. È una cosa che ti apre la mente.
Certo.
E quindi quella è stata la mia prima esperienza all'estero che mi ha cambiato.
Poi dove sei stato?
Poi sono partito quanto? Un anno dopo, poco più di un anno dopo, e sono andato negli Stati Uniti a lavorare per un anno a Disney World, in un ristorante italiano. Molto bello, mi sono un sacco divertito, e lì ho continuato questa mia...
Sei ritornato bambino.
Sì, sono tornato bambino, anche se devo dire che un po' è una delusione.
Ah, sì?
Sì.
Quindi stai dicendo a tutti non andate a Disneyland.
Disney World,
okay.
Attenzione che sono diversi.
No, io non sono abbastanza esperto, scusami.
Ma nemmeno io lo sapevo prima di andare, per cui non ti preoccupare.
A questo punto però devi dirmela, qual è la differenza?
Disneyland è in California, mentre Disney World è in Florida.
Ah, ok.
Sono due parchi diversi.
Ah, ok.
Disneyland è molto più piccolo di Disney World.
Ah, ok.
Comunque, per chi vuole saperlo, è una delusione, perché costa $120, che sono poco meno di 100 euro, il biglietto giornaliero.
Madonna.
E pur essendo immenso il parco, talmente grosso che per girarlo bisogna usare degli autobus di linea, se no non ce la farai mai, è vuoto.
È vuoto?
A Gardaland ci sono più cose da fare che a Disney World, per dire. Gardaland costa 30-35 euro.
Certo, quindi, insomma... Copiateci, americani, copiateci.
Esatto, preferisco fare l'abbonamento a Gardaland, mi costa meno un abbonamento annuale a Gardaland che un biglietto singolo a Disney World, e faccio di più. Vabbè.
Addirittura.
Comunque sono andato negli Stati Uniti, anche lì ho conosciuto gente da tutto il mondo, e molto importante, perché un mese prima di tornare dagli Stati Uniti, anche lì cultura molto diversa da quelle europee, che mi ha insegnato molto questa roba, ad esempio sulla pubblicità che cerca di metterti sempre paura per farti comprare, l'ho imparata negli Stati Uniti, perché lì sono i belli assurdi, cercano di darti il terrore di tutto, e lì ho detto beh, ho capito. Il mese prima di andarmene dagli Stati Uniti ho pubblicato il mio primo manuale su Mindcheat, che ha fatto un ottimo successo, un corso di inglese dinamico si chiama.
Sì.
E ho detto wow, ottima ricezione del pubblico, ottime recensioni, ho detto cavolo, ma può veramente diventare il mio lavoro, il mio blog. E da lì ho lavorato per un altro paio di mesi in Inghilterra, proprio un'esperienza veloce, e ho detto basta, no, mi licenzio e vado a tempo pieno a lavorare sul mio sito internet. E questo a metà del 2012.
Perfetto, allora io direi un altro stacchetto musicale, poi ci parli di inglese dinamico, va bene?
Va bene.
Abbiamo soltanto un'ora, dobbiamo cercare di massimizzare il tempo col nostro ospite.
Anche noi dobbiamo massimizzare il tempo.
Mi lascio molto prendere quando parlo.
No, poi guarda, è questo che volevamo, era proprio questo, volevamo ascoltarti fondamentalmente.
Wow.
E, vabbè, no, cioè oggettivamente è molto interessante ascoltare, cioè
ascoltare uno che ha scritto quelle cose comunque è molto piacevole almeno dal mio punto di vista. E sono emozionato come un bambino a Disney World. E vabbè, ti volevo chiedere, vabbè, sì, stavo dicendo appunto di questo inglese dinamico che è la tua guida definitiva per l'inglese, immagino.
Esatto, è questa guida che volevo scrivere da un po', ho deciso di scriverla proprio mentre ero negli Stati Uniti, perché io alle elementari, vabbè, alle elementari avevo delle pessime maestre che pensavano fossi down e avevo l'insufficienza in tutto, però non potevano bocciarmi ovviamente.
Vabbè, guarda che nel mio paese, io sono di Mantova, quindi non molto lontano dal tuo, hanno bocciato all'elementare, non me, ma gente che conosco è stata bocciata all'elementare.
Come fai a essere bocciata all'elementare?
Davvero, raga.
Si può?
Sì, si può, quindi ritieniti fortunato.
Ah, wow. No, dire ho perso un anno all'elementare, metterlo sul curriculum.
No, cioè, la classica cosa per spararti, no? Cioè, quando ti accorgi che a 18 anni magari hai avuto un percorso di studi buonissimo, dalle superiori in poi, però insomma sei un anno in ritardo perché hai perso un anno alle elementari, cioè pazzesco.
Rimango perplesso, vabbè.
Sì, vai avanti, vai pure avanti.
Ci stavo ancora pensando, sì. Comunque, a partire dalle medie, in tutte le medie ero insufficiente in inglese, avevo buoni voti, non eccelsi perché non avevo voglia di studiare, però buoni voti alle medie, tranne inglese insufficienza sparata sempre, perché non mi piaceva studiare l'inglese, una lingua che mi faceva assolutamente schifo. Dice, cosa me ne frega a me dell'inglese, dicevo all'epoca Stefano Mini di 12 anni, perché devo studiare l'inglese se sono qua in Italia e voglio sempre rimanere in Italia. Proprio non mi piacevano, non mi entravano le regole. Poi a 14 anni ho iniziato ad andare alle superiori e da lì sono stato fino alla fine dell'università, con gli esami di inglese all'università, il migliore in inglese senza mai studiare. E mi sono chiesto a un certo punto, ma com'è possibile passare da insufficienza alle medie a migliore della classe in inglese senza mai aprire il libro, proprio in tonso, a malapena ci ho tolto il cellophane.
Raccontaci, vogliamo saperlo questo segreto, cioè.
Certo.
Lo racconto. Una pausa un po' così.
Sì.
E ho capito che avevo imparato l'inglese senza studiare le regole, senza dovermi spaccare la testa contro quel muro che tutti gli studenti affrontano, che è lo studio delle regole, della grammatica, del lessico, dei verbi irregolari e cose del genere. E ero riuscito a impararlo perché semplicemente avevo trovato questo sito internet che parlava di Balto, tornando ai cani da slitta.
Sì, di Baldo.
Da lì è nata la mia passione dei cani da slitta, da Balto. Ho trovato questa comunità online che parlava di Balto e altri film d'animazione degli anni 90 che mi sono sempre piaciuti, Disney, Universal, eccetera. Ed erano tutte comunità in inglese, per cui iniziando magari con Google Translate, che no, all'epoca non esisteva, Babelfish era quello prima di Google Translate, che faceva schifo a tradurre i testi.
Io non me lo ricordo neanche, guarda.
Proprio, ti parlo del 2005.
Devi ancora nascere.
Sì, dovevo ancora nascere.
E ho imparato l'inglese semplicemente leggendo, traducendo e scrivendo messaggi sui forum e commenti ai blog che stavano nascendo in quel periodo, i primi blog. E sono arrivato a poter studiare economia in un'università in inglese, in Lettonia studiavo in un'università internazionale in inglese, e a lavorare a contatto con il pubblico tutti i giorni negli Stati Uniti. Per cui ho pensato, ma allora deve esserci qualcosa di vero nell'affermazione che si può imparare l'inglese senza studiare. Per cui mi sono messo a comprare tutti i corsi di lingua alternativi delle persone che parlano magari 5 lingue, 6 lingue straniere, e mi sono accorto che tutte queste persone utilizzavano un sistema per imparare l'inglese che non era studiare, anzi la prima cosa che dicevano nei loro corsi era proprio: voi dimenticatevi qualsiasi regola di grammatica perché quelle vengono dopo. e l'enfasi dell'apprendimento è sulla comunicazione con persone inglesi vere, perché in effetti una lingua è comunicazione. Lo scopo di una lingua è comunicare con altre persone, quindi non ha molto senso stare lì chiuso in casa a studiare sui libri qualcosa che deve essere per definizione comunicazione. Per cui ho preso tutti questi corsi e da lì, partendo dalla base teorica di questi corsi che avevo acquistato e letto e dalla mia esperienza personale su come ho imparato l'inglese senza studiarlo, ho creato Inglese Dinamico, che da quanto so era all'epoca il primo, forse lo è ancora adesso, l'unico corso d'inglese che non si basa sulle regole grammaticali e sullo studio.
Ottimo,
perché mi ricorda molto la mia esperienza, che anche io ho imparato il mio primo inglese, l'ho imparato con i giochi di Pokémon giallo per il computer addirittura, se l'avevo, che era solamente in inglese. Quelle poche cose che capivo le capivo così.
Io mi ricordo il mattone di dizionario con la copertina verde, che all'epoca Word Reference non esisteva ancora, per cui dizionario cartaceo e sfogliare le pagine per anni.
I macigni della gioventù.
Io lo conosco a memoria quel dizionario. Dove l'ho messo adesso?
Vabbè, dato che il nostro tempo a disposizione è sempre meno, dato che insomma siamo una, cioè la radio universitaria, ci dovresti un attimo spiegare sintetizzando al massimo qualche regola di studio che è fondamentale imparare o almeno sapere.
Allora, sono due le regole principali che voglio consigliare. La prima è la tecnica, su tutte e due ne ho parlato sul blog, per cui voi già le conoscerete,
tecnica
immagine film, ossia quando bisogna studiare un elenco di termini o di concetti, creare un'immagine per ogni concetto e poi unire queste immagini, che devono essere molto esasperate le immagini, non cose comuni. Ad esempio, se devo memorizzare casa, può essere una casa di marzapane, ad esempio, per fare un esempio stupido.
Ah, ok, sì.
E poi mettere insieme tutte queste immagini in una specie di film mentale, e in questo modo si può aumentare di 5, 10, 50 volte quello che è la velocità con cui si memorizzano dei concetti. Addirittura diventa così facile memorizzare degli elenchi che si può studiare praticamente qualsiasi cosa partendo dallo scheletro di un elenco, per cui crearsi un elenco magari dell'esame che bisogna studiare o di quello specifico argomento, di un capitolo del testo, e da lì memorizzarsi l'elenco con questa tecnica, che poi tornerà utile nell'esame.
Perfetto.
Ed è una figata. Il secondo è quello dei ripassi, ossia non è necessario ripassare 50, 100 volte per memorizzare un concetto, ma una volta che si è studiato qualcosa basta fare 10 minuti di pausa e ripetere l'argomento. Se l'argomento te lo ricordi in modo soddisfacente, allora lo devi ripassare un giorno dopo e te lo ricorderai sicuramente come te lo ricordavi nel ripasso di 10 minuti, poi dopo 7 giorni e poi dopo 30 giorni. A questo punto si ricorderà quell'argomento per altri 3 mesi, per cui l'esame fa tempo ad arrivare a passare, altrimenti si ripassa di nuovo dopo 3 mesi e l'informazione andrà nella memoria a lungo termine, per cui non si dimenticherà praticamente mai più.
Insomma, la tecnica dei richiami fondamentalmente.
Esatto. Sono due tecniche abbastanza famose, ma per una buona ragione, perché secondo me sono le più efficaci in assoluto e funzionano universalmente.
Io ti volevo chiedere una cosa, non c'entra niente, però ho letto l'articolo, quello del leggere poco, diciamo, e c'è una frase, un punto che mi ha lasciato un po' così, che tu dici, praticamente parli della creatività, e questa creatività è data dalla conoscenza della cultura generale. Non sono molto d'accordo su questo punto, infatti, cioè, volevo saperne cosa dicevi te. Il fatto che, soprattutto, non lo so, per esempio ci sono, cioè, non so, casi estremi come quelli affetti dalla sindrome di Asperger, che si focalizzano, uno dei sintomi, diciamo, una delle particolarità di questa sindrome è che si focalizzano su un argomento solo e trattano quell'argomento fino al massimo. Ce ne sono tantissime di persone del genere che hanno lasciato anche il segno poi storicamente nella storia. E io volevo sapere proprio perché hai detto che la creatività è data poi dalla cultura generale.
Allora, io parto sempre dal presupposto che i casi estremi o molto specifici, come le persone che hanno la sindrome di Asperger, come si pronuncia?
Asperger,
ok. Sono casi comunque specifici, non dico che non mi interessano, però io cerco sempre di scrivere articoli che possano adattarsi al maggior numero di persone, perché così più persone possibili riusciranno ad avere un'utilità pratica da quello che scrivo. Per cui sicuramente le persone affette da questa sindrome o anche dallo stesso autismo si concentrano su una cosa molto specifica e diventano dei maestri. Ci sono molti casi di persone autistiche o con sindromi diverse che sono diventati dei geni nella loro professione. Però quello che ho trovato nella mia esperienza è che per la persona comune, per il Mario Rossi della situazione, il modo migliore, più semplice per migliorare la creatività in tutti gli ambiti è quello di avere una buona cultura generale, perché alla fine, andando a vedere tutte le invenzioni considerate creative degli ultimi secoli, si scopre che la creatività non è altro che in buona parte prendere qualcosa da un ambiente diverso e applicarlo a un altro ambiente, tipo la famosissima storia del velcro che è stata ripresa dalle piante che si attaccano alla felpa.
Sì.
Oppure prendere due idee diverse e metterle insieme per formare qualcosa di nuovo. Ad esempio, c'è stato Mark Zuckerberg che ha deciso di mettere insieme internet con l'osservare il vicino con il binocolo e ha creato Facebook.
Prima o poi intervistiamo anche lui,
Mark.
sì.
L'amico Marco.
In inglese, certo. Dopo che abbiamo seguito il corso. Comunque, proprio per chiudere, ti facciamo qualche domanda, risposta proprio a lampo, una parola.
Sì.
Perché abbiamo proprio l'ultimo minuto e 45 secondi. Allora, qual è il tuo sogno?
Cani da slitta,
ok. Come hai fatto ad raggiungere il successo? Pochissime parole.
Costanza e migliorarsi ogni giorno.
E poi un'altra cosa che abbiamo letto dal tuo sito, che tu dici che bisogna avere un mentore. Chi è il tuo mentore?
Di crescita personale, Andrea Giulio Dori, di personaggio inventato Balto.
Ok, quindi hai un rapporto comunque forte con l'altro, diciamo, blogger più importante su questo argomento.
Sì, nella crescita personale secondo me lui è il top.
È il top. Vabbè, secondo me tu ci... Insomma, hai le buone possibilità per raggiungere il top, se ancora magari non l'hai raggiunto, cosa che...
Grazie.
È soggettiva comunque. Poi, l'ultima domanda, vediamo, perché ne ho scritte tantissime, ne ho dovute cassare tantissime. Ne hai qualcuna tu?
No, troppo lunga.
Ok, vabbè.
Troppo io.
No, il tuo consiglio più importante?
Svegliarsi la mattina con l'obiettivo di fare qualcosa per il proprio futuro ogni giorno.
Perfetto.
Certo. Ah, io volevo, quanto si guadagna abbastanza col blog?
Sì.
Riesci a sopravvivere, quindi?
Sì, riesco a sopravvivere senza problemi, solo con gli introiti del blog.
Va bene.
Sì, non sono ricco, però mi basta.
Va bene, grazie mille, ci salutiamo.
Belle queste domande a raffica.
Ciao. 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 Ciao.